State ascoltando SBS Italian.
E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di radio SBS. Sono Carlo Reglia insieme ad Andrea Pagani. Voi ci state ascoltando in diretta oppure in streaming su sbs.com.au/italian. E con la Serie A che sta terminando, anzi ha terminato il suo turno, noi continuiamo però a parlare di sport e dedicheremo i prossimi minuti infatti al ciclismo in attesa del Giro d'Italia. C'è chiaramente ancora tempo, visto che la 107esima edizione partirà tra un mese da Venaria Reale in Piemonte il 4 maggio per poi concludersi il 26 maggio a Roma.
Ma la settimana prossima l'ambasciata di Canberra ha creato un evento per parlare proprio del Giro sotto diversi aspetti, con ospiti di lusso, tra cui l'ex professionista Gracie Elvin, che ora commenta il ciclismo per SBS, e l'ex corridore Matteo Bono, che è qui con noi in diretta. Eccolo, finalmente lo salutiamo nei nostri studi. Ciao Matteo, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno Matteo, benvenuto nei nostri studi di radio SBS. È un grande piacere per noi, appunto, che ti abbiamo già fatto 10.000 domande proprio da ex professionista e ci stai rispondendo, dici no, ancora, e lo faremo ancora per le prossime mezz'ora. Tra l'altro sarà anche una conversazione quella che ha organizzato l'ambasciata di Canberra all'Australian Institute of Sport al Charlesworth Theatre, ed è in programma il 10 aprile dalle 6 del pomeriggio in poi. Ci si può iscrivere a questa conversazione fino al 5 di aprile su humantix.com.au e oggi appunto vi vogliamo dare qualche anteprima.
Tra l'altro, se avete delle domande per Matteo chiamateci al 1300 799 626 o un messaggino allo 0429 996263. Ma nel frattempo il capo dell'ufficio commerciale dell'ambasciata, Daniele Loi, ci ha innanzitutto presentato, ecco, questo evento e i suoi ospiti. Ascoltiamo.
State ascoltando SBS Italian.
Abbiamo Gracie Elvin, una professionista australiana di primissimo livello che vive qua a Canberra e che è entusiasta di condividere la sua esperienza. Professionista fino a qualche anno fa, adesso commentatrice per SBS Sport. Ci racconterà del Giro d'Italia al femminile. Il suo ruolo è stato molto importante nella vittoria di una delle cicliste più importanti nella storia dello sport, l'olandese Van Vleuten, alcuni anni fa. Ma non solo Gracie, anche Matteo Bono, che per lavoro vive a Melbourne ed è entusiasta di venire nella capitale federale per raccontare i suoi giri d'Italia. Lui ne ha corso diversi alcuni anni fa, ma ne ha un ricordo molto vivo ed è veramente felicissimo condividere le sue esperienze, emozioni e gioia di correre per le strade d'Italia e tra gli appassionati italiani. Oltre a loro, che sono due ciclisti professionisti di altissimo livello, ce n'è un altro, Paolo Menaspà, che ha avuto una carriera ciclistica un po' più corta, ma che ha mantenuto un legame strettissimo con il Giro d'Italia. Paolo ha lavorato per diversi anni al Centro Mapei di Aldo Sassi, compianto professore, preparatore di grandissimi atleti, tra cui Cadel Evans, l'unico australiano a vincere il Tour de France, e Ivan Basso e tanti altri. E Paolo vive qua a Canberra, è un professionista di fama riconosciuto non solo in Australia ma in giro per il mondo, e ci racconterà un po' cosa significa correre un Giro d'Italia, come prepararlo e anche, insomma, qualche informazione più a carattere scientifico che ci immergerà nella realtà di una delle corse più dure e affascinanti dell'anno. Oltre a loro sarà presente anche Erin McDonald, in rappresentanza di un'azienda che si chiama Maglia Nera Tour. Un tempo la maglia nera era dedicata all'ultimo della corsa, la maglia rosa per il vincitore, la maglia nera per l'ultimo. Curioso il nome che è stato dato a questa compagnia, che ha un ottimo successo ed organizza viaggi cicloturistici in Italia, ma anche in altri paesi d'Europa. E in particolare ci racconterà di cosa significa fare ciclismo in Italia, scoprire l'Italia su due ruote, e come organizzano i loro viaggi e qualche storia un po' particolare dei loro clienti.
E questo era il capo dell'ufficio commerciale dell'ambasciata, Daniele Loi, che ci ha presentato questa questa conversazione all'Australian Institute of Sport. Noi torniamo in diretta appunto insieme a Matteo Bono. Matteo, tu hai concluso la tua carriera nel 2018, hai partecipato per 5 volte al Giro d'Italia e 6 volte al Tour de France in maglia Alhambra. Allora raccontaci un po' la tua carriera.
Ma la mia carriera diciamo che è iniziata veramente molto presto, è iniziato quando avevo 10 anni. Ciclismo è sempre stato parte della mia famiglia, mio padre era un ciclista, mio fratello era un ciclista, e da lì poi per me da sport, da passione è diventato un lavoro. Sono stato professionista per quasi 14 anni e ho avuto la fortuna di partecipare a diversi Giri d'Italia, Tour de France, tante classico monumento e tantissime altre corse.
Ma tra l'altro, per annunciare una cosa di cui parleremo tra poco, visto che la tua carriera è stata lunga, no? Considerando anche proprio l'inizio, dall'inizio dalla prima gara all'ultima gara, com'è cambiato durante, diciamo, la tua attività il ciclismo secondo te?
Il ciclismo è cambiato tanto, tantissimo, e sta ancora cambiando in una fase di forte evoluzione. Quando sono diventato professionista io, diciamo, agli atleti giovani si dava del tempo di crescere. Un atleta era maturo quando aveva 24, 25, 27 anni. Adesso gli atleti sono maturi 20, 21, 22 anni, sono pronti per vincere le gare. Un esempio: Pogacar ha vinto il Tour de France a 20-21 anni. Gli atleti arrivano nel mondo del professionismo già molto giovani, 19 anni, sono pronti per vincere. Domenica c'è stato il Giro delle Fiandre e il quinto classificato, 19 anni. Atleti giovani, freschi, forti, pronti a vincere.
Ci fai sentire allora vecchi, chiaramente. Paolo Menaspa, invece, il Chief Science Officer dell'Australian Sport Institute, e anche lui parteciperà a questo evento di Canberra. E noi, a questo proposito, gli avevamo proprio chiesto come era cambiato il ciclismo negli ultimi 10-20 anni.
Credo sia cambiato tantissimo, sia dal punto di vista del ciclismo, della tecnologia, del mezzo meccanico, la bicicletta, però anche l'approccio al professionismo. Soprattutto, secondo me, una differenza grossa è che ad oggi anche i giovani, praticamente, da età molto giovani, fanno già una vita, se non professionistica, sono attenti ai dettagli. Ed è in parte, secondo me, legato all'avvento dei social network. Per esempio nel ciclismo, ciclisti professionisti condividono online i loro allenamenti, e so che ci sono ragazzi molto giovani, vedendo gli idoli, quante ore fanno, quanta potenza fanno, tu puoi vedere i dettagli del programma di allenamento. So che ci sono tanti giovani che a un'età molto precoce cominciano a imitare il comportamento, e quindi praticamente quando un atleta arriva a 20 anni magari ha già 10 anni di allenamento abbastanza serio alle spalle, cosa che 10 anni fa non esisteva.
Ecco, questo era appunto il collegamento rispetto a quello che ci dicevi tu, Matteo, tutto è diventato più precoce. Tu hai iniziato appunto 10 anni, più o meno inizio anni 90, immagino, da bambino, sì. Fine anni 80 inizio. Ecco, ai tempi come ci si informava sui corridori? Guerin Sportivo, Gazzetta, e questo, sì, è tutto quello
con
che c'era.
Biglie, quelle
con le biglie, con Gimondi.
Sì. La Gazzetta era il quotidiano di riferimento per il ciclismo, si seguiva quello e in base a quello si leggevano le notizie.
E quindi quando avevi 10 anni chi era il tuo, diciamo, ciclista di riferimento per caratteristiche?
A me piaceva molto Gianni Bugno, il mio idolo era Gianni Bugno, Miguel Indurain, erano i miei idoli.
Tra l'altro Indurain era un po', se non sbaglio, fisicamente diverso rispetto al ciclista che te lo immagini, appunto, deve essere con pochi chili proprio per tirare su, era bello grosso.
Sì, diciamo che per i tempi era un ciclista un po' anomalo, alto, abbastanza pesante, che comunque
è molto regolare, non mi ricordo, senza
un regolarista, sì.
E mi sembra, se non mi sbaglio, uno dei primi che subì un'imitazione di un personaggio televisivo, che Teo Teocoli faceva l'imitazione di Indurain, e da lì iniziò a entrare proprio perché dominò il giro, sì. in quegli anni lì, se non ricordo anch'io, Miguel Indurain.
Allora, io vi ricordo che se avete delle domande per il nostro ospite potete chiamarci al 1300 799 626. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi ritorniamo sempre in diretta su Radio SBS. E riprendiamo la linea in diretta dagli studi di Radio SBS, sempre con Carlo Reglia e Andrea Pagani, insieme al nostro ospite, ex professionista di ciclismo, Matteo Bono, col quale stiamo facendo un po' una carrellata sui temi del ciclismo, questo in occasione dell'evento il 10 aprile dell'ambasciata di Canberra, dedicato proprio al Giro d'Italia. Allora, una cosa che, da cui stiamo parlando anche prima a microfoni spenti, il fatto che il ciclismo che si guarda in televisione è uno sport completamente diverso da quello che si vive nel gruppone, nel peloton. Noi abbiamo chiesto sempre a Paolo Menaspa che cosa non si vede dal di fuori. Ecco la sua risposta.
Quello che non si vede è un sacco di logistica che rende lo sforzo. In un Giro d'Italia il ciclista prende più tempo fuori dalla competizione vera che nella competizione. Quello che succede fuori dalla competizione è il trasferimento dall'arrivo alla tappa successiva. In quel tragitto, che a volte è lungo, a volte possono essere centinaia di chilometri, in quel tragitto magari ci sono interviste, ci sono massaggi, c'è uno che bisogna mangiare, c'è un cambio di armadio, di valigia, c'è tanta logistica. E anche in quello la scienza dello sport, la scienza aiuta a migliorare le tempistiche del cosa mangiare, quando, come, cosa è più opportuno, eccetera. E non voglio andare sempre a mangiare, perché chiaramente non è solo il mangiare, però per parlare di qualcos'altro, la ricognizione della tappa successiva, per esempio. Tanti anni fa era qualcosa che i ciclisti vanno alla partenza, sanno che oggi è Torino-Milano, e non hanno mai fatto quella strada lì. Al giorno d'oggi il livello di ricognizione con Google Street View o versioni più specializzate fatte per i ciclisti di software del genere ti danno un'idea di quello che vai ad affrontare, molto più dettagliata, molto più preciso. Le informazioni che vanno sul computerino di bordo del ciclista sono più di alto livello, hai delle notification live durante la corsa. Sono tante cose che non vediamo che però rendono il lavoro più interessante, più efficace. Quello che non si vede è un sacco di logistica che rende lo sforzo.
Ma comunque l'1 aprile era ieri, vabbè. Ma questo era Paolo Menaspa, che è Chief Science Officer dell'Australian Sport Institute, che Matteo ci ha parlato soprattutto di logistica, di questo sviluppo tecnologico, delle cose che non vediamo. Ecco, con te invece volevo parlare delle cose che non vediamo su strada, quello che riguarda la tattica. Cos'è che è nascosto agli occhi dei non intenditori, invece per voi ciclisti è pane quotidiano?
Ma sai, la tattica, diciamo che prima di, per esempio, il Giro d'Italia, una squadra, già prima di iniziare il Giro d'Italia, ha bene o male idea di cosa fare durante il Giro d'Italia, sa già come preparare il giro, sa già come interpreteranno le settimane che verranno.
Ma in che senso? Proprio tipo in questa tappa tiriamo a 1000, quest'altra ci riposiamo?
No, però
raccontaci.
Ovviamente quando hai già tutti i percorsi in mano e una squadra, diciamo, con un leader, e vuoi provare a vincere il Giro d'Italia, sai che probabilmente dovrai risparmiare le energie per l'ultima settimana, perché l'ultima settimana solitamente è quella fondamentale. Quindi avrai una gestione della squadra molto conservativa nella prima settimana, e quindi dirai: ok, non ci interessa vincere singole tappe, cerchiamo di risparmiare l'energia il più possibile e cerchiamo di vedere come vanno le cose. Questa è già un'infarinatura di un Giro d'Italia, una strategia a lungo termine per il Giro d'Italia. Dopo ovviamente ci sono le tattiche per ogni singola tappa, in base alle condizioni climatiche, in base a come è la classifica, perché per esempio magari una tappa piatta, ok, semplicissima, che per gli spettatori dici: ma oggi
non la guardo nemmeno,
però magari c'è pioggia, tantissimo vento, il vento è una delle degli aspetti più difficili da interpretare durante una corsa, perché se c'è vento laterale è peggio di una tappa di montagna, e quindi giorno per giorno bisogna adattare un po' le cose, e queste sono tutte cose che non vedi mai televisione e che capisci solo quando sei
dentro. Ma nelle tue squadre chi erano i capitani che di solito avevi durante il giro e tour, e se questi avevano obiettivi di vittoria finale oppure gli obiettivi principali delle squadre in cui ha militato erano quelli delle vittorie di tappa singole?
Ma nelle squadre in cui ho militato c'erano sia capitani per i grandi giri. Damiano Cunego, con lui abbiamo fatto Giri d'Italia per la classifica generale. Michele Scarponi è un altro esempio, partivamo per la classifica generale e poi avevamo anche atleti per le vittorie di tappa, diciamo con una squadra che era in grado di provare entrambi, sia la classifica generale che le vittorie di tappa,
tipo lo specialista della volata,
esatto,
eccetera, eccetera.
Velocisti o...
Quanto è uno sport di contatto il ciclismo? Uno dice, sei in bicicletta mica ti tocchi, eppure ogni tanto qualche colpo proibito vola.
Allora, dipende dalle situazioni, nel senso, ci sono momenti in cui la gara è tranquilla, è normale, non ci sono pericoli e non c'è contatto, ma nei momenti di stress, la volata per esempio, gli ultimi 10-20 km, l'approccio a una salita dove magari strade strette, ci possono essere cadute, ci possono essere intoppi, lì diventa uno sport di contatto, perché purtroppo quando la strada è larga 5 metri e ci sono
esatto, e ci sono
200 corridori che vogliono essere in testa al gruppo, purtroppo non ci si sta tutti, quindi diventa anche uno sport di contatto, di lotta fisica per mantenere le posizioni, spallate, il manubrio, inserirsi là, e diventa...
Si riscaldano gli animi?
Oh, assolutamente, sì, assolutamente.
Sei mai finito in una rissa?
No, non sono mai finito in una rissa, però purtroppo quando ci sono queste situazioni, la cosa diventa abbastanza calda, ecco.
Una delle parole che forse non so se ti inquadrano bene tecnicamente e tatticamente, che gira nel mondo del ciclismo, al di là del capitano, è il gregario, no? Ora, se Ligabue fosse stato un fan del ciclismo invece del calcio, probabilmente avrebbe scritto una vita da gregario. Che vita è quella del gregario? Quali sono i tuoi scopi principali quando sei un gregario? Cosa devi fare?
Allora, il gregario semplicemente deve lavorare per il capitano, punto, stop, lavorare per la squadra. Io ero un gregario, ho avuto le mie opportunità, ho anche vinto qualche gara, ma a prescindere da questo io ero un gregario. Lo scopo del gregario è quello di rendere il lavoro il più semplice possibile per il capitano e provare a ottenere risultati con il capitano.
Ma è una cosa che fa male all'ego?
Infatti, no.
Oppure dici, in realtà sono comunque lo 0,5% degli atleti che ce l'hanno fatta.
Quel partito del 3% che comunque senza di me non vinceresti le elezioni.
No, capisco quello che vuoi dire. Penso che dipenda dal carattere. Io vedevo il ciclismo come... Ho visto il ciclismo come passione i primi anni e poi è diventato un lavoro. E come lavoro... da gregario a me stava benissimo. Di sicuro ci sono atleti che vedono il ruolo di gregario, se lo vedono un po' stretto, perché magari sono ambiziosi, perché magari vogliono provare a ottenere dei risultati in certe corse, ma sono vincolati e limitati a fare il gregario. Questo tante volte può influire a livello negativo sulla carriera di un atleta, perché se non riesci a ritagliarti il tuo spazio, a capire il tuo ruolo in una squadra o nell'ambiente, tante volte rischi di danneggiare la
anche
la
perché
carriera.
Non c'è possibilità di, diciamo, chi nasce gregario continua a essere gregario, o ci sono state anche storie di gregari che invece sono diventati poi leader?
No, ci sono anche storie di gregari che poi sono diventati leader. Alessandro Petacchi per esempio, Alessandro Petacchi è stato uno dei velocisti più forti della storia, e lui è entrato nel ciclismo come gregario. Petacchi, mio ex compagno di squadra, lui è stato un gregario nei primi anni e poi è riuscito pian piano a ritagliarsi il suo spazio come leader. Logicamente ci vogliono delle qualità, non è che chiunque da gregario.
Non basta dire voglio fare.
Esatto.
Uno dei grandi temi degli anni 90, purtroppo, nel mondo del ciclismo era quello del doping, e noi ne abbiamo parlato con Paolo Menaspa appunto negli anni 90, inizio anni 2000, era una vera e propria piaga del ciclismo, e secondo Menaspa la situazione è cambiata decisamente negli ultimi 10-15 anni, ascoltiamolo.
Direi sicuramente di sì, molto molto meglio. Se negli anni, dicevi tu, siamo cresciuti noi, probabilmente era difficile essere un atleta professionista pulito. Al giorno d'oggi mi metterei la mano sul fuoco sul fatto che è assolutamente possibile. Poi il fatto che qualcuno cerca di trovare l'aiuto, purtroppo c'è sempre, è il motivo per cui comunque la scienza dell'antidoping avanza molto molto velocemente, ed è grazie alla scienza dell'antidoping comunque che le cose sono migliorate in maniera significativa. Comunque il presente e il futuro è comunque molto molto meglio, cioè, se devo pensare ai miei figli o alle future generazioni, sono di fronte a un ambiente molto molto migliore. Nel ciclismo in maniera particolare la tecnologia fa tanto, i materiali, le biciclette sono più leggere, sono più rigide, le posizioni, tutto più aerodinamico, quindi il mezzo meccanico secondo me fa tantissimo, però anche il seguire tutti i dettagli, il supporto della scienza dello sport fa tantissimo, il modo in cui si mangia in bicicletta adesso è direi completamente diverso a quello che succedeva 10 anni fa o 15 anni fa.
Ecco, questo era Paolo Menaspa che mette l'accento sull'enorme evoluzione dei materiali rispetto agli aiutini proibiti per spiegare appunto i tempi moderni. Allora, tu Matteo sei diventato professionista nel 2005, se non sbaglio, la situazione stava già cambiando, c'erano delle pressioni nell'ambito del doping quando hai iniziato?
Pressioni, cosa intendi pressioni?
Nel senso, prima ci ha detto Paolo, negli anni 90 era praticamente difficile riuscire ad arrivare a certi livelli senza assumere sostanze.
Ma ti dico la verità, io quando sono diventato professionista le cose erano già cambiate, anche se purtroppo c'erano ancora parecchi problemi. Sono onesto, adesso il ciclismo è completamente diverso. Come diceva Paolo, anch'io ci posso mettere la mano sul fuoco su questi atleti. Di sicuro si troverà sempre qualcuno che vorrà barare.
Ma questo, non sistematico.
Esatto, ma questo fa parte un po' della società. Si troverà sempre qualcuno in ogni settore che proverà a trovare una scorciatoia. Però il ciclismo è uno sport veramente molto controllato, i test antidoping sono veramente alti, numerosi e
anzi, qualcuno faceva notare se adottassero le stesse strutture per sport più nazional popolari ne verrebbero fuori delle belle.
Quello non te lo so dire, però ti posso garantire che i test antidoping nel ciclismo sono veramente tanti e costanti ad ogni ora del giorno.
Intanto ricordiamo brevemente, abbiamo 30 secondi, che l'evento sarà il 10 aprile alle 6 del pomeriggio a Canberra, ma così velocemente i tuoi due o tre favoriti per questa edizione che inizierà fra poco del giro, quali sono?
Ma due o tre, cioè, io ne ho uno assolutamente, Pogacar è il favorito numero uno.
Pogacar punto e basta.
Sì, assolutamente.
Pogacar e basta, questo è il pronostico di Matteo Bono, al quale abbiamo chiesto forse il 15% delle domande di cui eravamo curiosi, ma speriamo che siano state gradite, insomma, da voi. Noi tanto grazie, ti ringraziamo Matteo,
grazie
per il
a voi.
Tempo che ci stai dedicando.
Grazie allora a Matteo Bono per averci raccontato la sua storia, e lui appunto sarà in conversazione all'Australian Institute of Sport il 10 aprile dalle 6 del pomeriggio. Per iscriversi appunto è ancora possibile farlo su humanticks.com.au.
E quindi siamo giunti alla fine della prima ora del programma, ce n'è anche una seconda che come sempre inizia dal giornale radio condotto oggi da Domenico Gentile. Linea quindi a Sydney, noi ci risentiamo tra poco.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.